Allora, buonasera a tutti. Appunto, io volevo, in un intervento breve e ovviamente come costume qui a Forum PA, ovviamente un intervento che non serve ad un approfondimento scientifico che oltretutto a quest'ora del pomeriggio potrebbe risultare letale, ma cercare invece di mostrare alcune delle linee che ci si presentano davanti a noi che studiamo queste materie e che appunto cerchiamo di accompagnare sulla base delle nostre esperienze, le nostre elaborazioni, questo tipo di processi di innovazione. Il titolo della mia relazione, vedete, è un titolo che cerca di così un po' spiazzante magari, che cerca di spiegare come la semplificazione che fino adesso noi abbiamo studiato, cercherò di spiegare perché, su un sistema di piani, invece dobbiamo cercare di ragionarci in un modo diverso, perché appunto stanno entrando in campo, sono già entrate in campo in realtà, altri livelli di governo e questo ci costringe a ragionare in modo diverso sugli stessi problemi che ci siamo posti in precedenza, ma ci costringe a rivedere un pochino l'assetto del nostro pensiero. Sulla base di questa revisione, che io credo sia fondamentale di questo approccio, possiamo poi correttamente procedere ad elaborare un nuovo modo di fare semplificazione che veda una distribuzione dei ruoli, un diverso modo di incontro anche tra i livelli di governo. Brevemente, perché l'ho chiamata così, non la farò troppo lunga questa relazione, però richiamo semplicemente il fatto che voi sapete che Euclide appunto si occupa di questa geometria, è uno dei libri più stampati di carattere non religioso della storia dell'umanità e tutti noi ancora studiamo questa roba nelle nostre scuole. In particolare c'è uno dei postulati su cui fonda tutta quanta la sua geometria Euclide, che è il famoso postulato delle rette parallele, per cui che vedete qua segnato, cioè l'idea è che dato un piano e una retta, non passante per quel piano, esiste ed è unica la retta passante per P e parallela alla retta prefissata R. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo una sola parallela rispetto a quel piano. Questo tipo di approccio, su cui si fonda appunto la geometria euclidea, che è quella che appunto ancora adesso noi studiamo, in realtà a un certo punto, molti anni fa, è stata superata. È stata superata, diciamo superata, è stata, abbiamo delle altre geometrie, diciamo così, che sono quella ellittica e quella iperbolica. In realtà una dice che non esiste alcuna retta, mentre l'altra invece dice che ne esistono, diciamo, di più o infinite. In realtà perché? Perché non ragionano solamente su un piano, ma ragionano sul fatto che si può essere sferici o concavi, diciamo così, iperbolici, dicono loro come tipo di attività. Questo per darvi un po' un'idea della cosa. Questo, ovviamente, nel campo della geometria ha prodotto degli effetti enormi, perché lì per lì sembrava una stupidaggine, ma ha costretto a rivedere tutto quanto il sistema dei teoremi per quel tipo di cose. Ovviamente non so se dobbiamo capire dove vanno i venti o la teoria della relatività o come si viaggia nello spazio. In realtà, dato che i piani non sono tutti quanti piani, ecco, possiamo dire così, ma hanno delle diverse forme, in realtà scopriamo che abbiamo dei diversi teoremi. Per cui, per dire il più famoso, secondo Euclide, la somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. Per queste teorie, in realtà può essere 270 piuttosto che invece 140. Dipende da come è fatta la superficie su cui noi ci muoviamo. Quindi, di fronte a superfici diverse, dobbiamo elaborare dei teoremi diversi. Questo ci insegnano le cose. Sulla base di questa scoperta che è stata fatta a un certo punto, è stata rivista un pochino tutto quanto il modo di ragionare in alcune cose che ha portato, appunto, diceva, alla base di Einstein e via dicendo. Quindi una cosa importante in questo settore. Che c'entra con noi tutto questo? Ovviamente voi vi chiederete, cioè, perché ci ha cacciato in questo tipo di problema. Io ho ripreso questo spunto perché in realtà noi nasce tutto quanto questo tipo di esperienze su una geometria dei piani che era tutta quanta statalista inizialmente. Quando abbiamo cominciato a lavorare sulla semplificazione, si lavorava essenzialmente a livello statale. Noi avevamo un approccio, alcuni con me, Andrea Simi, che concluderà questo pezzo del dibattito, abbiamo cercato di semplificare quello che era l'esperienza del mondo statale, che a noi sembrava all'epoca tutto quanto il mondo finito. Avevamo questa superficie piana che era quello delle norme, dei procedimenti dello Stato. In realtà ci accorgevamo che c'era un qualche cosa che riguardava gli altri livelli di governo, ma si cercava di superarlo attraverso delle cose un po' surrettizie, di fatto entrando sulla competenza di quei soggetti, normando al loro posto. A un certo punto abbiamo inventato le norme cedevoli, si diceva che era un modo per cercare di non essere troppo intrusivi, ma nel contempo cercare di rispondere ai problemi che pone un ordinamento che ha diversi regolatori. Stamattina è stato spesso richiamato questo problema. Non abbiamo solamente ovviamente un problema dello spazio normativo, dello spazio regolativo che è solamente italiano, è un problema che in realtà nasce dal fatto che dentro l'Italia abbiamo poi, ci è stato detto stamattina, se andiamo in un comune della Sardegna o uno della Lombardia, abbiamo numero di procedimenti diversi, moduli diversi, cose diverse. Noi però fino ad una certa fase abbiamo ragionato tutto all'interno di questo piano, ripeto, con alcune intrusioni, ma ce la siamo cavata così. Ad un certo punto è cambiato il tipo di ambiente, in particolare dal 2000 in poi, più o meno. E da un lato il livello comunitario, stamattina Lorenzo Allio ci ha raccontato un po' di quello che sta avvenendo a livello comunitario, e sempre più lì si vede che abbiamo un livello comunitario che cerca di entrare nei livelli statali e regionali. Dall'altra abbiamo invece un grosso sviluppo di quelle che sono le competenze delle regioni e dei comuni. In particolare dopo la riforma del titolo V è evidente che la maggior parte dei procedimenti che interessano le imprese, ma anche i cittadini, sono rientrati nella competenza normativa delle regioni e degli enti locali. Quindi questi soggetti sono diventati dei centri di attenzione per chi si occupa di semplificazione, ed è stata anche una ricca opportunità, devo dire, perché in un periodo in cui la semplificazione a livello statale, diciamo nei primi anni dopo il 2000, è un po' latitata a livello statale, invece in questi centri sono state elaborate molte delle idee che noi adesso stiamo sfruttando oggi nella presentazione della dottoressa Paparo si è messa in evidenza questi nuovi trend della semplificazione, questi nuovi stili, la capacità di misurare collegata alla mappatura dei procedimenti, il coinvolgimento dei soggetti, il tipo, la costruzione di obiettivi quantitativi, la partecipazione collegata a questo. In realtà, appunto, non sono nate nel vuoto, non sono nate solo in parte per copia di che cosa hanno fatto altri stati, in parte sono nate, io ho avuto il piacere di lavorare a questo tipo di esperienza in molte regioni, in molti comuni. Noi abbiamo potuto fare esperienze del genere nella regione Toscana, per esempio abbiamo lavorato su questo nella regione Marche, costruendo in realtà un modello per la semplificazione dei procedimenti che è datato, mi sembra, di 12 anni fa, ma più o meno ha un tipo di argomentazioni, di problematiche simili a quelle che abbiamo oggi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Da un lato abbiamo trasferito a livello regionale, a livello locale, quelli che erano gli apprendimenti che avevamo avuto dal livello statale, lavorando sul livello statale. Abbiamo provato a riutilizzarli lì, ma li abbiamo arricchiti con nuovi strumenti, che sono appunto la misurazione, la partecipazione ed altri. Adesso ce li ritroviamo a livello statale. In tutto questo noi abbiamo avuto un vantaggio, diciamo così, o un elemento che ci ha consentito di fare questi trasferimenti, cioè che abbiamo continuato a ragionare all'interno della geometria, chiamiamola euclidea, cioè sullo stesso piano. Cioè noi ragionavamo livello statale, livello regionale come se fosse un solo piano, livello locale come se fosse un solo piano. Questo ci ha consentito di sperimentare delle cose che, come dire, erano trasferibili, se vogliamo, dal punto di vista concettuale, da un piano all'altro. Devo dire che nel cassetto di questo tipo di esperienze, per fortuna, abbiamo ancora un sacco di idee nuove che siamo in grado di esportare, e che quindi è stata una cosa veramente utile sotto un profilo. Però siamo rimasti sempre su un'idea che appunto ciascuno dei soggetti lavora su un piano, in sostanza, su un piano diverso, ma sempre su un piano. Il problema è che il nostro ordinamento è fatto solo in parte, è come se fosse, diciamo, un un millefoglie, cioè non è che ha solamente tanti strati. Il nostro sistema è un po' più un profiterol, possiamo dire, in cui ognuno dei bignè che compongono questo splendido dolce, in realtà dentro si ha dei sapori troppo diversi, o se ne trovi uno vuoto di bignè, poi insomma il dolce non ha lo stesso sapore, insomma, quando lo vai ad assaggiare. E dentro questa realtà occorre cercare di ragionare in un'ottica nuova. Per questo io vi dico, a mio avviso, noi stiamo passando da un ragionamento, da una cosa in cui si ragiona solo su una geometria piana, cioè su una semplificazione fatta a livello statale, a livello della Regione Lombardia, a livello del Comune di Roma, dobbiamo ragionare su un qualche cosa che invece capisca come si mettono assieme questi soggetti, oppure si fanno concorrenza tra loro questi soggetti, oppure adottano tutti le stesse norme, oppure uno va avanti e gli altri restano indietro. Ma insomma, dobbiamo capire come procedere in una realtà che è diversa da quella che abbiamo conosciuto e su cui abbiamo costruito un po' questo piccolo bagaglio di sapere che stiamo utilizzando adesso, prezioso, ma che deve essere aggiornato, integrato, spinto oltre. La presenza di queste diverse realtà produce nel piano regolatorio che noi abbiamo di fronte delle discontinuità, produce delle incurvature, produce il fatto che noi abbiamo un po' di potere statale, un po' di potere regionale e poi un pezzo va sul livello comunale. Come si agisce dentro queste realtà? Come facciamo ad assicurare che lo spazio regolatorio italiano abbia in sé una risponda a quei problemi di competitività che sono stati messi in luce nell'ultimo intervento di stamattina, quei problemi di recupero della nostra capacità di competere con gli altri paesi da un lato e dall'altro di offrire servizi al cittadino che siano più adeguati. E quindi ci poniamo di fronte ad una situazione molto diversa. Allora, e io cerco di non farla troppo lunga perché so che abbiamo moltissimi interventi, noi in realtà su questo dobbiamo costruirci insieme un bagaglio di esperienze nuove. In parte le abbiamo cominciate a fare, in parte le dovremo realizzare. Voi sapete che dai postulati di Euclide devono discendere poi tutta una serie di teoremi che costruiscono appunto tutto quel sistema di geometria. Nel momento in cui Riemann e gli altri hanno elaborato queste nuove geometrie, dietro quelle si è dovuta costruire tutta quanta un'altra sequela di teoremi che si basavano su altri principi e che adesso dobbiamo provare a costruire noi invece all'interno del nostro ordinamento. Io provo a individuarne alcuni perché ovviamente in realtà la questione è in realtà molto complessa e la rimando anche a quelle che sono poi le presentazioni, questo tipo di interrogativi alle presentazioni che verranno dopo di me. In primo luogo abbiamo appunto questa idea, è quella di lanciare questi programmi che abbiano un orizzonte nazionale, cioè l'idea è che noi dobbiamo porci di fronte al problema della semplificazione in un'ottica nazionale. Quindi non è, come dire, dobbiamo far sì che si avviino delle politiche che non è detto che siano uniformi, ma che ci consentano nell'insieme di essere competitivi. Questo è il problema dell'Europa in cui ci si chiede non solamente di essere competitivi in Gran Bretagna e in Francia, ma ormai ci siamo sempre più detti che dobbiamo essere competitivi anche in Italia, in Spagna, in Grecia, altrimenti l'Europa non va, la moneta unica non va, la nostra economia europea non va. Noi questo problema ovviamente ce lo dobbiamo porre a casa nostra, come Italia. E su questo però appunto dobbiamo lanciare delle politiche nazionali che vedono una pluralità di attori. Dentro questi tavoli quindi si tratta di capire come lavorare. Un primo elemento, l'abbiamo cominciato a sentire, è quello per esempio di cominciare a ragionare su come si fanno questi interventi di misurazione. Noi sappiamo che l'Italia, l'intervento stamattina di Siriana Salvi, ci ha mostrato i ritardi che ha l'Italia, impressionanti sotto alcuni profili, ma noi abbiamo un'idea di quali sono i ritardi invece per ciascuna regione, abbiamo un'idea di dove sono i problemi come dire, rispetto alle singole realtà e quindi crearci dei traguardi che consentano. Per far questo dobbiamo avere una visione che ci dia una misurazione complessiva ma differenziata. Abbiamo fatto alcune esperienze possiamo recuperarle a livello europeo, abbiamo delle idee in testa, ma su questo È ovvio, dobbiamo, ripeto, costruire nuovi teoremi e costruirli insieme a tutti i livelli di governo. Non possono certo essere imposti all'alto, non possono essere costruite tante metodologie diverse per quanti sono i pezzi e l'Italia, però occorre quindi ragionare su questo. In secondo luogo, abbiamo un problema di capire come si fa ad intervenire su un contesto così profondamente diverso. Le imprese spesso ci dicono: ma io in ogni parte d'Italia che vado a chiedere un'autorizzazione ho procedimenti completamente diversi. In alcuni mi chiedono degli adempimenti che non stanno né in cielo né in terra come cosa. Come si fa a superare questo livello di scarsa uniformità? Quali sono gli strumenti normativi? Noi adesso abbiamo l'idea che tutto si può compiere attraverso una legge regionale, attraverso l'introduzione di sistemi informativi. Formativi in alcuni casi, una legge statale più o meno ampia, un regolamento comunale. Ma come facciamo a far sì che invece queste diverse realtà imparino a dialogare tra loro, forse a competere tra loro, ma con l'obiettivo di avere poi un obiettivo, un sistema amministrativo e tutto sia egualmente competitivo. Terzo problema, il problema chiamiamolo sportello unico, il problema di come si fa a fare attività amministrative in cui abbiamo tanti livelli di governo che sono costretti, se volete, dal sistema di ripartizione competenze a convivere, ad agire assieme, ad operare insieme. Quindi non solamente un sistema di norme, ma un sistema di accordi, di organizzazione che faccia sì che i tanti pezzi che stanno possono stare, come dire, su questa superficie che forse è più sferica, è più con dei dislivelli, siano però messi in grado di dialogare tra loro. Su questo abbiamo fatto negli ultimi anni delle esperienze interessanti, abbiamo cominciato ad avviarci su questo dal punto di vista di alcuni studi, elaborazioni, abbiamo degli spunti, abbiamo delle tracce, delle ipotesi, diciamo, però ancora a livello neanche a livello di teoremi, a mio avviso, ancora non ci siamo. Dobbiamo imparare a capire qualcosa in più, bisogna lavorarci di più e bisogna lavorarci nel concreto di più per arrivare a tirare fuori qualche cosa di nuovo. Quindi chiudo con questo. Io credo che la stagione della semplificazione che abbiamo vissuto in questi anni sia stata una stagione importante, è una stagione che ci ha dato molti frutti e che ci ha insegnato molto. La giornata di oggi credo sia importante anche perché è un momento in cui molti di noi vedono qualche cosa che si sta effettivamente realizzando. Ecco, io credo che da adesso in poi occorre ragionare verso questo mondo un po' diverso che abbiamo di fronte e quindi, insomma, è ancora più interessante e importante vedere che cosa ci attende nel prossimo periodo a partire dall'attuazione di questo decreto legge una volta superata gli ultimi scogli. Grazie.
Grazie Alessandro.